Buonasera, shalom a tutti, bentrovati. Spero abbiate passato un'ottima settimana. Stasera è una serata specialissima. Ogni anno festeggiamo il 19 di Kislev, il compleanno della Chassidut, che ne parleremo più tardi. Ma adesso, come di consueto, facciamo le nostre due capitoli Tehillim. I salmi di Re Davide per i nostri fratelli in Israele, per tutti quelli che sono in ostaggio, i soldati, e che la guerra possa finire, Be'ezrat Hashem, il più presto possibile. Shir la malot esai nai ele harim, me'ai inia vo'ezre ezri mei madonai se shumai varez, al yiten avod regla echal, yinu shum rechein yilei nu velejan shum en Israel, adonai shum recha, adonai silcha, yibinecha, al yadi, yibinecha, yimama, shum ezlu yekeke, varech valayla, adonai shumurcha, mikorai shumur devshecha, אדוני ישמור צאתך ובואך ומתיו עד עולם על מצח מזמור לדוד ינך אדוני ביום צרה ישגב חשב מן יעקב ישלח יזכם מקודש ומציון יסדקה יזכור כל מנחותיך ועולת חדש נשא אלי תנך כי דבביך וכל הצעתך ימלא ימלא אדוני כל משהו עושיך אתה יודעת כי ישיע אדוני משיכו ינוי מי שמקושב בגבולות יש הימינו אלה ורכב אלה וסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר הם הקר ונפלו ואנחנו קמנו, ואני תודה, אדוני שם לחייננו, ויום קוראינו פוסט השם מסקוטרה לנוסטר פרגיירה, אפרסטו טוטו טורני על הנורמליטה. פנימה לי פרלארי דל שנובי די כסלב, לראש השנה דל החסידות, רקונטרם אומפו דל הפרשה פרנום מנקארה, alla consueta appuntamento, chiediamo anche cortesemente a casa di mettere qualche moneta in sedacà come di consueto. Ok, la parasha si chiama Vayeshev. Vayeshev vuol dire stabilirsi. Lashevet vuol dire sedersi. Vayeshev vuol dire volontà di tranquillità. Cos'è la storia? In queste ultime settimane abbiamo letto la storia di Giacobbe, il terzo dei patriarchi. Noi sappiamo che Giacobbe ha avuto una vita molto movimentata. Non ha avuto una vita facile, non ha avuto mai un attimo di tranquillità quando ha dovuto scappare dal fratello Esaù che lo voleva uccidere. Poi va per 20 anni a Haran, a casa dello zio, e lì ha avuto peripizie su peripizie, viene ingannato, la storia della moglie, che lui pensava di sposare Rachele, invece le danno Lea, e tante volte lo zio lo inganna. Diciamo, non ha avuto per niente una vita facile. Poi quando stava per tornare finalmente a casa si rincontra con Esaù che lo vuole uccidere con 400 soldati. Questa era la vita di Giacobbe. Sorpassato il problema di Esaù, che hanno fatto pace alla fine, Giacobbe arriva di nuovo a casa sua. E la Torah dice: Jacob si stabilì nel paese della residenza di suo padre in terra di Canaan, terra di Israele. Allora Jacob dice: oh, finalmente, dopo tutti i problemi che ho passato e Dio mi ha aiutato a risolverli, adesso che sono tornato a casa, avrò sicuramente un po' di tranquillità. Questo è quello che Jacob voleva: tranquillità. Finire gli ultimi suoi anni con silenzio, tranquillità, senza correre problematiche e cose varie. Però vediamo che no, la Torah dice che lui voleva tranquillità, ma vediamo che cominciano di nuovo altri problemi. Giuseppe e i fratelli non vanno d'accordo, i suoi figli, Giuseppe e i fratelli, non vanno d'accordo. La famosa storia dei sogni che Giuseppe faceva e i fratelli si ingelosivano. Cosa succede? La parasha ci racconta che i fratelli prendono Giuseppe, prima lo vogliono uccidere, poi lo vendono e dicono a papà che Giuseppe non c'è più, Giuseppe è morto. E di nuovo quando Giacobbe voleva, dopo tutto cosa voleva? Voleva soltanto un po' di tranquillità, che è una cosa normale. Vediamo che di nuovo il problema con Giuseppe, che lui era molto legato con Giuseppe, gli aveva fatto la tunica speciale. Era il figlio che più si sentiva vicino. Ovviamente amava tutti i figli, ovviamente, ma con Giuseppe aveva un occhio di riguardo. Perciò questo figlio speciale che gli viene sottratto e lui per 20 anni pensa che Giuseppe sia morto, quando tutto questo, quando la parasha si chiama Vayeshev, sedersi, tranquillità. Cosa impariamo da tutto questo? È lecito voler avere un po' di pace. È lecito e speriamo che tutti ce l'avremo. Però vediamo che proprio quando lui ha espresso la volontà di avere tranquillità, di nuovo forse il problema più grande che ha avuto era questo, di pensare che suo figlio è morto. Qua i maestri ci vogliono insegnare, tra le tante cose che questa parasha ci insegna, è che quando cerchi tranquillità, non per forza stai facendo una cosa giusta. Ovvero, tranquillità vuol dire una persona quando è in pensione è tranquillo, tutta la vita ha lavorato, ha fatto, e poi quando arriva a pensione è tranquillo. Ma cosa succede alle persone che vanno in pensione? Si invecchiano presto, si ammalano, smettono di camminare, muoiono presto. Perché? Perché hanno smesso di agire. Hanno smesso di lavorare, di creare, di produrre, qualsiasi cosa facevano nella loro vita. La tranquillità è lecita, tutti vogliamo ambire ad essere tranquilli, ma quando una persona ricerca tranquillità, non deve essere a scapito della sua scelta, della sua crescita. Dobbiamo auspicare che Dio dia a tutti noi tranquillità, ma mai alzare le mani, mai stare, sempre dobbiamo stare in stato di in allerta. Con tutto quello che succede nel mondo, ma io parlo di spiritualità. Il nostro Yetzer Hara è sempre lì che vuole farci cadere, che vuole farci peccare, allontanare da Dio. Se tu sei tranquillo, cosa succede? Diventi appesantito, non sei capace di reagire. Ma quando sei sempre in stato di inallerta, sei sempre sul chi va là, come si suol dire, allora sei pronto a reagire quando il tuo Yetzer Hara, il male interno, ti vuole bloccare. Perciò qua vediamo dalla Parashah che per quanto sia bello e buono essere tranquilli in pace, ma a volte essere troppo tranquilli va a scapito della propria crescita spirituale, ma anche materiale. Benissimo. Prima ancora che Giuseppe viene venduto, proprio quando lui viene preso e buttato nel pozzo, poi venduto, come è successa questa storia? La Torah racconta che Giuseppe stava sempre a casa a studiare Torah. E i suoi fratelli invece erano pastori che andavano con il gregge del papà a pascolare e così via. Un giorno Giacobbe dice a Giuseppe: vai a vedere i tuoi fratelli come stanno, perché erano a pascolare lontano. Vai a vedere come stanno loro, come sta il gregge, poi torna e dimmi, dammi un resoconto. Giuseppe sapeva benissimo, era già dopo i suoi sogni e lui sapeva che andare in un posto da solo con i suoi fratelli avrebbe rischiato. Finché tutti sono in casa, c'è papà, nessuno osa fare niente. Ma Giuseppe, nonostante sapeva il rischio, il pericolo che stava correndo, ha detto papà, ok, vado. Ha voluto avere onore del papà è andato in un posto dove sapeva che era pericoloso per lui, come infatti era. La Torah racconta che lui va per strada, va per incontrare i suoi fratelli, però a un certo punto si perde, non sa più, non vede tracce, orme dei fratelli, non sa dove andare. La Torah racconta, Vaimtsaehu Ish, una persona. Che la Torah lo chiama Ish, Ish vuol dire signore, persona. Perciò la Torah non dà neanche il nome di chi è questa persona. Un tale, un tizio, lo incontra a Giuseppe e gli chiede: Giovanotto, ti vedo un po'. Hai perso la strada? Hai perso qualcosa? Posso aiutarti? E Giuseppe gli dice: sì, sto cercando i miei fratelli. Mi sai dire dove sono? E questa persona gli indica la strada di dove si trovano i suoi fratelli. Interessante notare, quando lui dice, Et achai ani mevakesh, io sto cercando i miei fratelli, non è soltanto che lui stava cercando fisicamente dove erano, lui stava ricercando l'armonia con i suoi fratelli. Un conto è andare a cercare il fratello dove si trova, ma tra le righe i maestri ci insegnano che Giuseppe in questo momento capisce che c'è questa situazione, che i suoi sogni hanno causato un po' di gelosia con i fratelli, ma d'altronde i sogni erano sogni divini, erano profezie. Però lui dispiace tantissimo il fatto che ci sia stata una lacerazione tra i cuori suoi e sui suoi fratelli. Poi si dice: sto cercando i miei fratelli, sto cercando la fratellanza con i miei fratelli. Ok, questa persona gli indica la strada. Giuseppe arriva dai suoi fratelli e sappiamo che lì finisce come finisce. Lo prendono, prima lo buttano in un pozzo, poi lo tolgono e lo vendono e lui arriva in Egitto. Adesso, qua vediamo una cosa interessante. Questa persona che la Torah non nomina, apparentemente ha fatto qualcosa che, senza saperlo, ha causato, diciamo, la vendita di Giuseppe. Ma è interessante notare che in verità questa persona qua, che apparentemente ha fatto qualcosa di sfavorevole per Giuseppe, in realtà no. Lui, indicandogli la strada, ha cambiato un pezzo della storia ebraica. In che modo? Perché se Giuseppe non fosse arrivato dai fratelli, i fratelli non avrebbero venduto, Giuseppe non sarebbe arrivato in Egitto come schiavo, non sarebbe finito in prigione. E in prigione lui ha incontrato i due ministri e lui ha interpretato i suoi sogni e questo l'ha fatto diventare il viceré. E da lì in poi c'è tutta un'ascesa. Salva l'Egitto, salva la propria famiglia dalla carestia. Salva il mondo. Perciò qua vediamo che questa persona qua, che le ha indicato la strada, sembrerebbe che gli abbia fatto un torto, anche se involontario, ma in realtà no. Giuseppe doveva arrivare, doveva diventare viceré. Se questa persona avesse pensato tra sé, beh, c'è un giovanotto che ha perso la strada, beh, a fare il suo aiuto da fare. La persona si è avvicinata a lui, attenzione. Non è che Giuseppe gli ha chiesto all'inizio. Lui non era neanche vicino, la persona si è avvicinata e gli ha chiesto: dimmi giovanotto, cosa hai bisogno? Vuol dire che questa persona qua ha avuto un attimo di amore per il prossimo, per cura, di cura verso la persona, e magari ha anche attraversato la strada per chiedergli cosa hai bisogno. Chi era questa persona? La Torah lo chiama Ish, un signore, un tale. Rashi nei commenti dice questo era l'arcangelo Gabriele, in sembianze umane, che lui è venuto in questo momento a indirizzare Giacobbe, indirizzare Giuseppe per arrivare ai suoi fratelli. Perciò qua vediamo che anche se ha comportato il fatto che veniva venduto, che poi ha sofferto per tanti anni in prigione, però alla fine dalla sofferenza cosa viene? Il fatto che lui diventa il viceré. Perciò qua abbiamo la Torah, non nomina chi è il protagonista, chi è colui che lo sta aiutando, e racconta che però ha fatto qualcosa di buono. C'è un'altra storia parallela a questa, molto simile, che ha a che fare con Hanukkah. Ricordiamoci quest'anno, Hanukkah è mercoledì sera, la prima candela. Ricordiamoci di accendere le prime tre Berachot la prima sera e poi le altre sere la prima e la seconda. Cosa succede? Noi sappiamo la storia di Hanukkah, il tempio viene invaso dai greci, i greci dominavano, come vedremo più tardi, il tempio, il santuario. È la famosa storia dell'ampolla che poi dopo la guerra gli ebrei sono entrati. Finalmente, dopo tanti tanti anni, sono riusciti a entrare nel santuario, volevano accendere il candelabro, la menorah, ma non c'era l'olio. Il Talmud racconta una cosa incredibile, che quella boccetta di olio, quella ampolla di olio che hanno trovato, dov'era? Era sottoterra. La Gemara, il Talmud racconta che anni prima che stesse per succedere tutto quello che è successo, uno del popolo ebraico, forse ha avuto una visione, forse ha visto, ha fiutato quello che stava succedendo, o forse era immediatamente quando stava succedendo, ha preso un'ampolla e l'ha nascosta sottoterra. Anche lì, Il Talmud non riporta il nome di chi l'ha fatto. Di nuovo vediamo un qualcuno che fa un'opera buona, un qualcuno che ha cambiato anche lui, un pezzo di storia ebraica. Perché se lui non avesse nascosto, non avrebbero trovato quell'olio, non ci sarebbe stato il miracolo di Hanukkah e tutto quel pezzo sarebbe stato diverso. Di nuovo vediamo che il Talmud non menziona come si chiama questa persona pia che ha pensato di fare questa azione. Non lo nomina. Qua vediamo due persone che hanno dato un attimo di attenzione. Il primo era la persona che ha attraversato la strada apposta per aiutare una persona. Ha dato un po' di attenzione a lui, ci ha messo un minuto, 2 minuti della sua vita e gli ha salvato la vita al mondo intero. Quell'altra persona ha preso anche lui un attimo, 1 minuto, 2 minuti, ha preso cura, attenzione, ha pensato di nasconderla, l'ha fatto. Molte volte cambiare la storia, come vediamo in questi due casi, prende un attimo, 1 minuto. Basta che la persona si dedichi, che pensa un po' al di là di se stesso. Quando noi pensiamo al di là di noi stessi, facciamo un'opera buona, possiamo cambiare le sorti di una persona. Perché allora, se sono due persone così importanti, che hanno fatto cose così grandiose, che hanno cambiato in positivo la storia, perché nessuno menziona il loro nome? Sapete perché? Perché la Torah dice, quando fai un'opera di bene, impara da queste due storie che non per forza devi sempre farti vedere, spiccare. Voler sottolineare che tu hai fatto beneficenza, che tu hai fatto una buona azione, le cose vanno fatte in un modo sincero e in un modo silenzioso. Ma c'è una spiegazione ancora più profonda. La Torah in questi due casi non vuole spiegare, rivelare il nome di queste due persone, sapete perché? Ha lasciato lo spazio bianco per ognuno di noi, perché ognuno di noi può mettere il suo nome. Quando noi anche emuliamo questi due caratteri, questi due comportamenti, di qualcuno che va dall'altra parte della strada a chiedere al ragazzo, a un giovane, dimmi cosa hai bisogno che ti aiuto, la Torah sta dicendo, fallo anche tu, metti il tuo nome, fallo anche tu. Quando un ebreo capisce che la situazione è un po' grave, fa una cosa che in futuro vediamo possa risolvere il problema, ci ha messo un attimo, piccole azioni possono cambiare le sorti intere di una nazione intera. Perciò ognuno di noi può mettere la sua firma, il suo nome, quando noi anche impariamo a comportarci in questo modo. Come dicevo prima, stasera è 19 di Kislev, Yutet Kislev, nel calendario ebraico, nel calendario chassidico, è il giorno più importante del calendario chassidico. Perché è il giorno dove nel 1798 l'autore del Tania, Rabbi Shneur Zalman di Liadi, è uscito dalla prigione. Abbiamo qua il Tania in italiano, in copertina vediamo lui, Rabbi Shneur Zalman di Liadi, colui che poi ha scritto il Tania quando è uscito di prigione. Lui era stato messo in prigione perché era all'epoca della Russia zarista, della Russia comunista, e all'epoca l'ebraismo era bandito. In realtà tutte le religioni erano bandite, erano vietate, specialmente quella ebraica, ma Rabbi Shneur Zalman, lui continuava a insegnare, diffondere parole di Torah, parole di Hasidut, di speranza. Perciò è stato messo in prigione, è rimasto lunghi giorni in prigione, fino a quando il 19 di Kislev, cioè stasera e domani, è stato liberato dalla prigione. La domanda è, perché noi festeggiamo? Perché tutto il mondo, anche non soltanto nel mondo hassidico, solo zarista e non comunista, ok? Perché nel mondo hassidico questa data è così importante? Sì, certo, un tzaddik è stato liberato. E già questo di per sé è abbastanza per essere un giorno di gioia. Ma in realtà qua vediamo che cosa? Che con la salvezza primo Rebbe di Lubavitch non era soltanto una salvezza fisica, personale di una persona, di un tzaddik, ma il fatto che l'impero russo, l'impero zarista, abbia liberato un grande rabbi. Vuol dire che non soltanto loro l'hanno liberato, ma sappiamo che ogni cosa in realtà viene dal cielo. Tutto il decreto contro il Rebbe che cos'era? Era dal cielo, che poi si è arrivato anche giù e dal basso l'hanno arrestato fisicamente, è soltanto la conseguenza che in alto c'era un'accusa. Cos'era l'accusa contro il Balatanya, l'autore del Tanya? L'accusa era che lui ha cominciato a insegnare Hasidut. Cos'è la Hasidut? Fra poco ne parleremo più dettagliato. La Hasidut sono questi insegnamenti esoterici, profondi della Torah, i segreti della mistica. Lui li insegnava a tutto il popolo, a tutte le persone. Allora in alto hanno detto, ma gli accusatori, gli angeli accusatori, sono stati da Dio. E ha detto, ma chi è questa persona qua che prende di sua spontanea volontà, senza chiedere permesso a nessuno, va e apre tutti i libri e rivela tutto quello che è la mistica, le perle, la saggezza ebraica, i segreti della Torah, a chi? A persone che magari non sono neanche all'altezza di studiare queste cose. Perciò c'era un decreto, c'era una domanda, c'era un'accusa. E quando c'era questa accusa, allora, quando in cielo c'era un'accusa, di conseguenza anche giù in basso c'era un'accusa e l'hanno fermato. Quando il 19 di Kislev hanno detto sei libero di uscire, cosa vuol dire? Che dall'alto questa accusa è stata cancellata. Vuol dire che Dio ha detto no, è arrivato il momento che questi segreti della Torah, queste perle di saggezza, è arrivato il momento che non soltanto singole persone sagge le possano studiare, capire e vivere, ma è arrivato il momento che tutti devono imparare la Hasidut, questi segreti devono essere a portata di ogni persona. Perciò lui in basso è stato liberato. Quando è uscito, ha scritto il Tanya. Ecco, il Tanya, abbiamo visto nel video che abbiamo fatto stamattina, è uscito, abbiamo spiegato che il Tanya ci insegna le caratteristiche di una persona, i sentimenti di una persona, il Chabad, la mente di una persona, come funziona, come interagire con Dio, come avere amore per il prossimo, come avere una vita sana, perché tutto nasce dal dentro. Se una persona, la sua mente è sana, il suo cuore è sano, i suoi sentimenti sono sani, sto parlando spiritualmente parlando, di conseguenza tutta la sua vita è sana. Perciò il Tanya, che è un libretto, è un libro di, è un manuale di vita che ti insegna come reagire alle situazioni, come sei fatto, come guardare il prossimo e tante belle cose che il Tanya ci insegna, che oggi più che mai, oggi più che mai abbiamo bisogno di imparare queste cose. Abbiamo bisogno di come condurre la nostra vita tra marito e moglie. Molte volte non si riesce a capirsi l'un l'altro. Per non parlare della vita tra genitori e figli, che sono sempre più distanti ideologicamente dai genitori. Ma in tutte le sfaccettature della nostra vita, una persona che studia il Tanya ha una vita molto di qualità superiore e molto più agibile verso la verità. Io, come ho detto prima, invito tutte le persone che mi stanno ascoltando adesso, che mi ascolteranno nei prossimi giorni, a studiare il Tanya. Abbiamo sul nostro canale YouTube, Jim TV, su YouTube, abbiamo più di 100 lezioni che da anni stanno andando avanti. Lezioni in italiano da Rav Haddad, mio amico, che tanti di voi conoscono, che parla un italiano semplice e racconta tante storie, tante cose. Sono delle lezioni bellissime. Chi non ha mai seguite può andare sul sito, andare su YouTube, Jim TV, e troverete, chi non lo trova mi scriva che le manderò il link diretto, troverete tutte le lezioni dalla prima a quella di settimana scorsa. Vi do un consiglio, Ascoltatele una lezione, un paio di lezioni. Se poi non vi piace, non ne capite, dubito. Ok? Avete provato, ma credetemi, vi piacerà così tanto, che sarà così dolce per voi, che vorrete seguire la seconda, la terza, la quarta lezione, perché vi darà una carica interna. Perciò ripeto, chi vuole avere il link mi scriva e rimando il link. Adesso, Chassidut, Tania. Ok, abbiamo parlato in modo un po' vago, ma cos'è la Chassidut? Cos'è la Chassidut che la Torah non dà? Abbiamo già i 10 comandamenti, abbiamo il Talmud, abbiamo la Halakha. Cosa viene ad aggiungere la Chassidut, il Tanya? Cosa viene ad aggiungere? In realtà viene scritto che la Chassidut è Or vechayut nafshenu, vita o luce e vitalità. Vuol dire che la Torah non cambia, è la stessa Torah, le stesse mitzvot, perché il Tanya è una cosa del 1800, diciamo. Perciò è una cosa che è arrivata dopo. La Torah non cambia, le mitzvot non cambiano da prima. La Chassidut semplicemente porta luce su come vedere, su come vivere la Torah e le mitzvot. E noi possiamo approfondire e apprezzare in modo più profondo tutto quello che la Torah ci viene a raccontare. Quante volte ne abbiamo visto nelle nostre lezioni della Parashah o di altre lezioni, che leggiamo una storia e poi la guardiamo con l'ottica della Chassidut e vediamo tutt'altra storia, come appunto fra poco lo racconterò. Vuol dire che la Chassidut viene a prendere un qualcosa e mette una luce speciale su questa cosa che te la fa vivere, te la fa vedere in tutt'altro modo. Perciò, per esempio, il classico esempio che faccio sempre, se una persona c'è una tavola imbandita, apparecchiata, con tanto cibo e belle cose, ma se la luce è spenta, lui non riuscirà a vedere quello che c'è sul tavolo. Ma appena accende la luce, lui riesce a vedere quello che c'è. Perciò le cose c'erano già sul tavolo, semplicemente lui non riusciva a vederle perché era buio. La Chassidut porta luce sugli aspetti della Torah, sugli racconti della Torah, sulle mitzvot, sulla nostra vita. È un modo di vedere il tutto con un'ottica positiva, portare luce nella nostra vita. E chi studia assorbe positività e vive la vita con serenità. Non vuol dire che i problemi spariscono, magari, ma i problemi fanno parte della vita. I problemi in realtà rimangono. Ma la Chassidut ti insegna a vedere quel problema con un'ottica diversa. Riesci a scorgere la presenza di Dio anche nei problemi, anche nei momenti di difficoltà, tu riesci a dire: qua c'è il dito di Dio. Perciò tutta la storia si ribalta e la vedi in un modo positivo. Fede, i problemi che Hashem ci manda è perché Hashem vuole rafforzare la nostra fede. Vi racconterò adesso due storie e cercheremo di capirla poi con l'ottica chassidica. Questo per farvi capire cos'è il compito della Chassidut. Adesso siamo vicino a Hanukkah. Il Talmud racconta così, che all'epoca di Hanukkah, vuol dire quando i greci avevano a Gerusalemme, conquistato Gerusalemme, si erano impadroniti del Bet HaMikdash, del santuario, gli ebrei non potevano più entrare nel santuario, non potevano portare sacrifici, non potevano accendere la menorah. In cambio, chi entrava nel santuario? I greci, che avevano dissacrato il posto, non l'avevano distrutto, ma l'avevano dissacrato, ovvero tutta la santità del posto l'avevano dissacrata. Il Talmud racconta che loro avevano portato dei maiali nel santuario e l'avevano sgozzati sull'altare. Potete immaginare un maiale nel santuario. Il posto era proprio dissacrato, perciò un buio totale, una tristezza che non possiamo immaginare, di vedere che in un posto così santo i nemici di Israele entrano e spadroneggiano, entrano, escono e fanno quello che vogliono. Benissimo. Il Talmud racconta la storia. Anni fa abbiamo raccontato questo concetto, ma andremo un po' più profondo. Il Talmud racconta la storia di una ragazza ebrea, proprio in questo periodo di Hanukkah, di quando i greci avevano sottomesso Gerusalemme e Israele, eccetera. Una ragazza che si chiamava Miriam. Miriam, la figlia di Bilga. Lei, ragazza ebrea, il Talmud racconta che lei ha sposato un generale greco. Vuol dire non soltanto che lei ha sposato un ragazzo non ebreo che è vietato, ma un ragazzo non ebreo che era un generale dei nemici di Israele in quel momento. Proprio la cosa peggio che peggio. Come per dire che una ragazza ebrea durante la Seconda Guerra Mondiale andava a sposarsi con un soldato nazista SS. Il paragone è quello. In quel momento i greci stavano sottomettendo gli ebrei, avevano spiritualmente distrutto il santuario, e questa ragazza ebrea va e sposa una di loro, un nemico. Ma non finisce qua. La Gemara, il Talmud racconta che questa ragazza ebrea un giorno entra nel santuario, toglie la sua scarpa e comincia a picchiare, a sbattere sul Mizbeach, l'altare dove si bruciavano i sacrifici, e comincia ad urlare a Dio. E dice in lingua greca, in greco antico, Lucus, Lucus. Lucus vuol dire lupo. Questa ragazza che ha sposato un non ebreo, un nemico di Israele, entra in un posto dove una donna di solito, lì in quel posto dell'altare una donna non entra, toglie la scarpa dai suoi piedi, comincia a sbattere un oggetto santo, l'altare santo. Stiamo elencando tutte le cose negative che ha fatto. Vuol dire disprezza il santuario, disprezza il Mizbeach, e per di più si rivolge a Dio con rabbia e lo chiama lupo, 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 fin quando tu consumerai i capretti degli ebrei e non sarai presente per loro nel momento della loro sofferenza. Cosa vuol dire questa similitudine? I sacrifici. Noi abbiamo sacrifici per ogni cosa all'epoca. Un sacrificio la mattina, un sacrificio pomeriggio, un sacrificio per quello, un sacrificio per quell'altro. Questa ragazza va nel santuario e si rivolge a Dio, dice: tu sei un come il lupo che mangia i capretti, tu sei soltanto capace di chiedere che ti si vengano fatti sacrifici. Ma dove sei adesso che i tuoi figli hanno bisogno di te? Dove sei tu, Dio? Prendere sacrifici sei bravo, ma proteggere i tuoi figli ebrei non sei, dove sei? Perché appunto gli ebrei stavano soffrendo in quel momento. Possiamo vedere di questa storia una cosa positiva? No. È come se l'ha fatto tutto per fare qualcosa di brutto e di male. Eppure, se noi accendiamo la luce dell'ottica della Chassidut, vediamo che il Rebbe, il nostro Rebbe, anni fa, un Shabbat, dopo la preghiera, che faceva il famoso Farbrengen, la riunione chassidica, che tutti i suoi allievi, i chassidim, stavano lì, lui raccontava parole di Torah, e in mezzo si cantava, si faceva un Lechaim, poi di nuovo un altro discorso. È un momento dove si impara Torah, ma anche è un momento di uplifting, di elevare un po' la nostra spiritualità. Un anno, un Shabbat, il Rebbe parla di questa storia che abbiamo appena raccontato, di questa ragazza ebrea che fa tutte queste brutte cose. E quando racconta la sua storia, finisce dicendo: guardate quanto questa ragazza ebrea, il valore di una ragazza ebrea. di quello che ha fatto. Come? Valore, bravura. Il Rebbe sta complimentandosi con una storia del genere. Infatti, quella settimana lì il Rebbe riceve tante lettere di lamentele dai vari rabbini non Lubavitch, i quali dicono: Rebbe, tu sai che quando tu parli, tutto il mondo il giorno dopo sa, riceve le lettere, la scrittura di quello che tu hai detto, ma ti pare che il Rebbe deve raccontare questa storia e complimentarsi con quella ragazza, con tutte le brutte cose che ha fatto? La domanda è molto lecita. La domanda è molto lecita. Però il Rebbe ha visto questa storia del Talmud, questa storia di questa ragazza, totalmente con un'ottica diversa da come qualsiasi persona al mondo può vederla, se non con l'ottica della Hasidut. È vero, è lecito dire che lei ha sbagliato, è lecito lamentarsi, tra virgolette, con il Rebbe, dicendo come mai stai giustificando questa ragazza. Ok, il sabato dopo, il Shabbat dopo, di nuovo al Farbrengen, il Rebbe racconta che ha avuto queste lettere di lamentele dai altri rabbini e comincia a raccontare un'altra storia. Racconta la storia che, appunto, l'autore del Tania, all'epoca sua, è arrivato, gli hanno portato a lui un ebreo che era affetto da quello che si chiama il dibuk. Dibuk è quello che, come oggi si direbbe, una persona che è posseduta, no? Ma non è come, non è che esiste solo nei film, o forse oggi non succede più, ma all'epoca c'erano dei casi di persone che erano possedute. Cosa vuol dire? Che era una persona normale, ma a un certo punto veniva un'anima. Veniva e si attaccava entrava nel suo corpo e molte volte quest'anima dava fastidio a questo corpo e lui magari poteva impazzire, poteva buttarsi per terra, arrotolarsi. Chi ha effetto da quest'anima che gli si viene e entra nel suo corpo è sofferente e fastidioso. Perciò il Rebbe sta raccontando una storia di 300 anni prima, che portano questo ebreo affetto dal Dibuk, lo portano al autore del Tania, il quale, quando lo vede, comincia a sua volta a raccontare. C'è scritto nel Talmud che all'epoca del santuario, un giorno, un anno, una volta, era il giorno di Yom Kippur, nel santuario il profeta Zaccaria è stato assassinato da degli ebrei. Di nuovo vediamo un caso che siamo nel santuario dove deve essere il posto più santo, più pacifico al mondo. È il giorno di Kippur, il giorno più santo, perciò il luogo più santo, il giorno più santo. Viene ucciso uno dei comandamenti, non uccidere. Chi viene ucciso? Un profeta, che è peggio che uccidere una persona semplice, perché lui è il portavoce di Dio. Perché è stato ucciso questo profeta? Com'è possibile che nel giorno di Kippur un ebreo uccida un altro ebreo nel santuario? Questo profeta Zaccaria stava dicendo una profezia di un qualcosa di negativo che sarebbe venuto per il popolo ebraico. Un profeta cosa deve fare? Deve profetizzare. Dio gli aveva dato la profezia che sta per arrivare un decreto negativo sulla comunità ebraica. E lui, come suo dovere, è di andare a raccontare al popolo di questa profezia. Un profeta non può mantenere la sua profezia, deve dirla. Però c'è un problema, che se tu dici una profezia, se questa profezia è negativa, poi succederà. Perciò fate attenzione, quelle persone, la prima persona che ha cominciato a tirare i sassi, poi gli altri l'hanno seguito, perché l'hanno ucciso? Perché semplicemente volevano evitare che lui emettesse questa profezia per evitare che succeda qualcosa di male. Si vede che quando lui aveva cominciato a raccontare, uno di loro ha capito al volo cosa stava succedendo e ha voluto fermarlo per evitare che lui emetta la sentenza negativa, per evitare che succeda qualcosa di male. Il Balatania, quando racconta questa storia, dice così: quest'anima che entra nel tuo corpo è niente meno che l'anima di quella persona che ha ucciso il profeta, il primo che ha tirato il sasso. La sua anima, quando lui è arrivato al momento di morire, non trovava posto, non trovava tranquillità. Giù in Gan Eden, nel giardino nel Gan Eden, in paradiso, non lo accettavano perché ha ucciso una persona. Qui non c'è posto per te. Ma nell'inferno anche non lo accettavano. Perché? Perché comunque questa persona aveva fatto qualcosa di buono. Questo è quello che sta raccontando il Rebbe. Perciò dice, sta dicendo che questa persona, in realtà, anche se ha sbagliato la modalità, che non bisogna uccidere, ma lui l'ha fatto con intento positivo, perché voleva salvare, uccidendo una persona, ha salvato migliaia di persone. Che il decreto non venga attuarsi. E allora in quel momento l'autore del Tanya dice: questa persona, anche se ha sbagliato, ma ha fatto qualcosa che era per il bene del popolo. In quel momento si racconta che chi era presente ha sentito un soffio, un fu. E da quel momento in poi la persona che era malata, che era affetta dall'esorcismo, è tornata a essere normale completamente. Cosa vediamo? Che il primo Rebbe, dicendo quello che ha detto, stava salvando l'anima di questa persona. Quella persona che ha ucciso Zaccaria non aveva pace da anni e anni e andava da un corpo all'altro. Quando qualcuno ha emesso una sentenza positiva su questa anima, dicendo che ha sbagliato, ma ha fatto con un proposito buono, allora in quel momento in cielo hanno sentito e l'hanno mandato lì dove l'hanno mandato. Perciò non mai più aveva bisogno di girovagare e appiccicarsi nel corpo di qualcuno. Torniamo adesso al tempio del Rebbe. Il Rebbe sta raccontando la storia del primo Rebbe di quello che è appena successo. E Rebbe dice: cosa già può dare così tanto fastidio a delle persone se anch'io volevo trovare un qualcosa, uno spiraglio di salvezza anche per questa ragazza che si chiama Miriam. Cosa vediamo qua? Queste due storie, la storia di Miriam e la storia di Zaccaria, sono due storie inverosimili, dove sono stati fatti delle azioni bruttissime da parte di ebrei. Eppure, quando vediamo dall'ottica chassidica, ogni storia, anche la più brutta, si può trovare la luce nella storia. Miriam, abbiamo detto che lei si stava lamentando, lei stava difendendo il popolo ebraico. Dio, dove sei? I tuoi figli hanno bisogno di te, dove sei? Fatti vedere. È vero che lei ha fatto tante brutte cose, ma il suo cuore in quel momento era per i suoi fratelli che stavano soffrendo. Idem l'altra persona che ha ucciso, ma ha ucciso a fin di bene, per salvare migliaia di ebrei. Ovviamente non bisogna sbagliare, ma se una persona sbaglia però ha un buon intento, qua vediamo che l'ottica della Chassidut dice almeno aveva un buon intento. Vediamo, cari amici, che nella vita una persona può vivere una situazione brutta, ma devi essere capace di trovare la luce in ogni cosa. Per esempio, c'è una storia. La storia del nostro Rebbe. Un giorno, la domenica Rebbe dava sempre i dollari, no? C'era la fila, che le persone prendevano il dollaro e chiedevano una barakada, una benedizione, un consiglio dal Rebbe. Arriva dal Rebbe un Hasid di un altro gruppo, dei Satmar, che era venuto dal Rebbe per chiedere una benedizione per avere figli. Quando si presenta al Rebbe, dice: io sono un Hasid, sono un seguace del Rebbe di Satmar. Allora il Rebbe dice: ah, benvenuto, come sta il tuo Rebbe? Raccontami qualcosa, raccontami di lui qualcosa. E lui racconta: sì, ieri il nostro Rebbe ha fatto quello che si chiama il Siyum Masechet, ha finito di studiare un trattato del Talmud e si racconta qualcosa nel Talmud. Il trattato è Chagigah. E lui dice: il Rebbe ieri ci ha raccontato che c'è scritto nel Talmud che nel popolo ebraico anche quelli che sono totalmente spogli di mitzvot, vuol dire gente che non fanno le mitzvot, vengono chiamati pieni come il rimon, il melograno. Cosa vuol dire? Il melograno è saputo per essere pieno di semini. Il melograno è un simbolo di bontà, di benessere. Allora il Talmud dice che gli ebrei, anche quelli che sono totalmente alienati, spogli di Torah e di mitzvot, vengono chiamati pieni di mitzvot come è pieno il melograno. Allora questo ragazzo dice: il nostro Rebbe ieri ha finito dicendo: come il Talmud può chiamare un ebreo che non fa le mitzvot? Come fa a dire che lui è pieno di mitzvot come un melograno se in realtà non le fa? Lui sta raccontando questo al nostro Rebbe, il quale sappiamo che Rebbe per lui è tutto luce, tutto positività. Risponde a questo giovane ragazzo: ma sai cosa? Anch'io ho studiato tante volte questo pezzo del Talmud. E anch'io ho una domanda su questo stesso passo del tuo maestro, del tuo Rebbe. Solo che la mia domanda è l'inversa. La mia domanda dice al Rebbe: com'è possibile chiamare un ebreo spoglio di mitzvot se il Talmud dice che lui è pieno di mitzvot? Vedete, la stessa frase vista da due ottiche completamente opposte. Un maestro diceva: come fai a dire che sono pieni di mitzvot se la Torah dice che sono spogli di mitzvot? E il Rebbe nostro dice: come fai a chiamarlo spoglio di mitzvot se lo stai chiamando pieno di mitzvot? Vuol dire che noi dobbiamo vedere le persone non per quello che fanno, ma per quello che sono interiormente. Questo è l'insegnamento della Chassidut. Facile puntare il dito su una persona e dire se è un peccatore. Ma bisogna guardare dentro della persona, con gli occhi della Chassidut. Questa persona sta soffrendo, questa persona non ha conosciuto, non ha imparato, la sua famiglia non era osservante, non ha mai studiato una scuola ebraica, perciò lui non sa niente. Adesso pian piano si sta avvicinando, dagli tempo. Per ogni situazione che noi vediamo, non dobbiamo subito puntare il dito, dobbiamo dire: c'è qualcosa che noi non sappiamo, che questa persona si comporta in questo modo. Perciò di vedere la luce in ogni cosa. E quando noi riusciamo a vedere luce in ogni cosa, la nostra vita si illumina. Perché tu quando guardi te stesso e vedi che sei imperfetto, puoi perdere il coraggio in te stesso, puoi perdere la vitalità, il coraggio, l'amore in te stesso. Invece questo non va bene. Mai e poi mai una persona deve perdere fiducia in se stesso. Grazie ai propri occhi. Dobbiamo essere sempre sicuri che noi siamo un condotto di Hashem, perché noi non siamo noi, noi siamo l'estensione di Dio in questo mondo, siamo un condotto per portare la luce di Hashem in questo mondo. Perciò magari io non lo so, non mi sto comportando bene, ma semplicemente perché non lo so. Ma io sono divino e allora posso cambiare eventualmente il mio modo di essere e diventare quello che Dio vuole. Prendere un bambino e denigrarlo perché crea problemi non va bene. Bisogna essere capaci di prendere il bambino e focalizzare sui suoi punti positivi e aiutarlo a diventare una persona migliore. Perciò Chassidut, tra le altre cose, vuol dire vivere in un modo tranquillo e sereno perché tutto va bene. Cioè, se tu pensi bene e guardi bene, tutto sarà bene. E questo lo vediamo proprio negli ultimi minuti della nostra lezione, nella nostra parasha. Abbiamo detto che Giuseppe si trova in prigione. La famosa storia che una mattina lui si alza e con lui in prigione c'erano due ministri del re che avevano fatto qualcosa contro il re e il re li aveva messi in prigione. Una mattina Giuseppe si sveglia in prigione e vede i suoi due compagni di prigione, i due ministri, che avevano una faccia demoralizzati, neri. Dice: "Cosa è successo, ragazzi? Cosa avete oggi? Come mai la vostra faccia è così triste? Siete depressi?" E loro gli raccontano la storia che hanno sognato, ognuno ha sognato qualcosa, e poi lui ha spiegato che uno dei due morirà, verrà ucciso dal re, e il secondo ministro verrà perdonato e tornerà a lavorare per il re. Perciò loro, prima che Giuseppe gli raccontasse i sogni, erano scioccati da questo sogno, erano molto turbati. E Giuseppe li ha visti e ha chiesto: "Cosa avete?" Adesso cerchiamo di capire. Prima di tutto, questi compagni di prigione non erano solo amici. Giuseppe era ebreo, loro erano egiziani. E gli egiziani odiavano gli ebrei. Perciò non puoi neanche dire che loro erano amici. Allora è lecito chiedere a un amico: "Come stai?" Numero uno. Numero due: "Ma scusa Giuseppe, ma tu stesso sei in prigione?" La domanda sarebbe inversa: "Giuseppe, cos'hai tu da essere felice? Non ti ricordi che siamo in prigione?" E le prigioni di una volta non erano come oggi, prigioni di lusso. All'epoca le prigioni erano brutte, dure, invivibili, sottoterra. Perciò quando Giuseppe vede loro e dice: "Come mai siete così depressi?" Cosa implica? Implica che Giuseppe sta bene, che lui è felice. Ma come? Un attimo, Giuseppe, anche tu sei in prigione. Come fai a essere felice? Allora, vediamo che il Tanya scrive, prima di dare la risposta finale, il Tanya scrive che quando una persona sta combattendo contro un'altra persona, può essere che uno dei due è estremamente più piccolo, più debole, ma può essere che lui vinca la battaglia. Perché? Se il più debole agisce con forza, vitalità, vigore, destrezza, anche se è più debole, può combattere e sconfiggere l'altro, qualora l'altro se la prende molto facile, pensando che magari davanti a sé c'è un piccolino, un mingherlino. Allora non dà cura, è incurante, non mette forza nella battaglia. Il più debole, se mette tanta forza, può buttarlo giù. Questo il Tanya lo racconta per il combattimento tra il nostro bene e il male, che abbiamo dentro di noi, che sono sempre in combattimento queste due anime. Ma per dire che anche se sei in un momento di debolezza, la tua anima è debole, ma se ti rafforzi in quel momento, puoi battere il tuo Yetzer Hara. Vuol dire come tu vivi la situazione, come ti senti interiormente, anche se sei debole, puoi vincere. Qua l'insegnamento che ci dà questa domanda, come mai siete tristi voi? Giuseppe aveva tutte le ragioni di essere triste. Giuseppe era un ragazzino di 17 anni, che i suoi fratelli lo odiavano e l'hanno tradito e l'hanno venduto. Arriva in un posto, va a lavorare come schiavo a casa di Potifar. La moglie lo vuole sedurre, ma lui assolutamente non vuole sedurre, essere sedotto, non vuole peccare. Un ragazzo di 17 anni, che non c'era nessuno con lui. Lui, se stava con quella donna che voleva sedurlo, aveva soltanto da guadagnare, perché sarebbe cresciuto, sarebbe rimasto, diventava sempre più importante. Anzi, il fatto che lui non ha voluto peccare con questa donna gli ha causato i problemi, perché la donna ha denunciato Giuseppe al marito facendo finta che lui ha voluto sedurla, ha detto una bugia, allora è stato messo in prigione. Perciò chi più di lui è sofferente in questo momento? E in più va in una prigione dove è odiato da tutti. Eppure Yosef era gioioso. Perché se tu chiedi a un altro cos'hai oggi che stai male, ripeto, implica che tu stai bene. Giuseppe, nonostante le situazioni che giravano intorno a lui, non era triste neanche un giorno. Sapete perché? Perché Giuseppe sapeva che era lì per volontà di Dio. Giuseppe guardava la sua vita con l'ottica, con la luce della Chassidut, con la luce di una persona che è credente in Dio. Lui dice: io non capisco zero di quello che sta succedendo. È una storia inverosimile. Venduto, tradito, calunniato. Però Giuseppe capiva: se io sono qui in questa prigione, vuol dire che Dio mi ha messo qua. Allora io sono contento. Perché Dio in questo momento vuole che io stia qui. Io non so il perché, faccio di tutto per fare quello che devo fare, le cose di buone. Infatti Giuseppe era diventato anche lì in prigione, era diventato il più amato di tutti alla fine, perché vedevano che era una persona divina, una persona saggia, una persona buona, ogni cosa che faceva la faceva bene. Dovunque andava Giuseppe diventava il capo. Ma questo perché? Perché il suo attitude era positivo. Non sto a piangermi addosso se sono in prigione. Piuttosto me ne faccio una ragione, cerco di fare quello che Dio vuole, perché so che Dio mi ha messo qua. Cosa è uscito fuori? E con questo concludiamo. Cos'è il risultato finale del fatto che lui una mattina si sveglia e chiede ai suoi compagni cosa avete di male? Che loro raccontano i loro sogni, lui è capace di interpretarli. Anni dopo, quando lui è ancora in prigione e il ministro è uscito, anni dopo, quando la famosa storia che il re, il faraone, fa i sogni ed è tutto sta male, non capisce, non trova qualcuno che gli racconti il significato dei sogni, ah, il ministro fa, ah, anni fa in cella c'era un ebreo che lui era stato capace di interpretare i sogni e ci ha pure azzeccato. Cosa fanno? Lo chiamano, lo portano davanti al faraone e il resto è storia. Il faraone gli piace tanto Giuseppe, lo libera e lo fa diventare viceré. E da lì lui ha salvato il mondo, ha salvato il popolo ebraico, ha salvato l'Egitto, perché è stato capace di giostrare. Tutto questo da dove? Dal semplice fatto che un ragazzo ebreo la mattina si sveglia, vede qualcuno che sta male, si preoccupa di lui. Dice: cosa c'è che non va? Da quel cosa c'è che non va, mi preoccupo per te, dimmi, ti aiuto. Il resto l'abbiamo visto. Perché se lui non avesse chiesto cosa c'è che non va, loro non gli avrebbero raccontato i sogni, lui non li avrebbe interpretati e giammai avrebbero saputo, anni dopo, che lui sa interpretare i sogni e non l'avrebbero portato davanti al faraone e sarebbe rimasto forse lì. Ma tutto questo, come stai? Perché stai male? Vieni che ti aiuto? Nasce da dove? Da una profonda fede. Io qua sono felice perché capisco che è la volontà di Dio che io stia qui adesso. Se noi riuscissimo in minima parte a vivere la fede di Giuseppe, a guardare le cose con l'insegnamento, con gli occhiali della Chassidut, voi non immaginate quante pene noi potremmo allontanare dalla nostra vita, quante amarezze, quanti disguidi, quanti litigi, quante sofferenze. Dobbiamo attirare a noi positività, luce, benedizione. E noi cosa facciamo? Litighiamo. Questo ha detto, questo mi ha fatto, lui ha comprato perché io no. La vita è già di per sé difficile, Ma se noi ci vediamo come io sono un condotto di Hashem, io sono socio di Hashem, io lavoro per Hashem, perciò ogni cosa che io faccio è per lui. E anche se ho momenti di difficoltà è perché lui vuole per spronarmi e rafforzarmi. Questo è il modo di vedere le cose. Vedere le cose in un modo brutto e negativo siamo tutti capaci. Studiamo Tania. Impariamo a guardare le cose in modo positivo e vedremo che tutta la vita comincerà a essere una vita dolce, gioiosa, bella, buona, che avremo voglia di vivere e non al contrario, chas shalom, disgusto di vivere. Possa Hashem benedirci di veramente studiare Tania, vivere Tania, di essere positivi. E finalmente la nostra positività ci potrà portare a vedere le cose veramente che sono actually positive, finché potremo vedere la redenzione del popolo ebraico, la redenzione del mondo intero tramite Mashiach, Amen, Ken Yei Ratzon, e come si suol dire, Gut Yom Tev, vuol dire Shana Tova, per tutto quello che riguarda lo studio della Hasidut e il comportamento della Hasidut. Lechaim, Lechaim, grazie di essere qui. Chiedo a tutti cortesemente di condividere la lezione per aiutare altre persone a imparare questa bellissima lezione di Hasidut. Thank you, Hashem, Sigla, Shabbat Shalom a tutti.